Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E bentornati e buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda con Zibaldone, questo programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 20 qui sul litorale catalano nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete però ascoltare non solo sui 91.4 FM a Barcellona, ma anche in streaming ovunque voi siate, grazie alla pagina web di Radio Contrabanda, che è l'indirizzo, ve lo ricordo, è www.contrabanda.org. E vi ricordo anche il nostro blog zibaldone.contrabanda.org, dove trovate tutte le puntate in podcast di Zibaldone, quindi anche quella che state ascoltando ora la troverete la settimana prossima in podcast. Oggi è l'ultima puntata in diretta del 2013, è vero ce n'è un'altra, ma venerdì 27 dicembre ci sarà uno speciale. Ve lo spiego comunque nelle prossime due ore, vi spiego tutto quello che abbiamo in programma per voi, non solo oggi, ma anche per i due speciali delle vacanze di Natale, per dirla alla vanzina. Cominciamo con della gran bella musica, non è una news, è un grande che ci ha lasciato quest'anno, perché oggi sarà una puntata dedicata agli artisti e ai musicisti che purtroppo se ne sono andati nel 2013. E cominciamo con lui, Kevin Ayers, un pezzo meraviglioso, Singing a Song in the Morning.
Singing a song in the morning, singing it again. We'll be right back.
Kevin Ayers per cominciare questa penultima in realtà puntata del 2013 di Zibaldone. E sì, Kevin Ayers, questo pezzo Singing a Song in the Morning veniva dal suo primo album da solista, Joy of a Toy, 1969. Abbiamo voluto cominciare appunto con Kevin Ayers perché è uno dei musicisti che ci ha lasciato in questo tristissimo in realtà 2013 per la musica, per l'arte, ma anche per gli attivisti politici, se così vogliamo dirlo. Oggi ne ricorderemo qualcuno, non tutti. Il primo è stato appunto Kevin Ayers, ma sarà una puntata non solo dedicata alla musica, quindi oggi avete capito che non ci saranno nuove uscite, news musicali provenienti dall'Italia o da altri luoghi, ma recupereremo musiche del passato e poi ci saranno come sempre logicamente tante sorprese, tantissime interviste e ve le annuncio già perché avremo sì i collegamenti come ogni mese con i nostri compagni di onde Ricky Russo da New York e Berardo Stagliano da Lussemburgo, ma poi avremo delle interviste davvero interessanti. Vi dico solo con chi: Nanni Balestrini, famoso scrittore e poeta italiano, fondatore del gruppo 63. L'abbiamo intervistato a Roma la settimana scorsa e abbiamo parlato con lui proprio dei 50 anni del gruppo 63. E poi abbiamo intervistato il fine settimana scorso qui a Barcellona, era qui per presentare il suo film Sacro Gra, vincitore a Venezia qualche mese fa, Gianfranco Rosi, un'intervista molto interessante che ho con lui. E poi avremo anche una breve intervista con Titta Fiore, che è stata la giornalista del Mattino di Napoli e la selezionatrice dei film presenti in questa seconda edizione della Mostra del Cinema Italia di Barcellona. Quindi tantissime cose, poi tutti i nostri ospiti, tante altre sorprese e così via. Ma continuiamo con un'altra canzone, ricordando un altro grande artista, una canzone sempre del 1969, Indian Rope Man. Lui è Richie Havens, colui il quale, se ve lo ricordate bene, aprì il meraviglioso e indimenticabile Festival di Woodstock. Richie Havens, e continuiamo con un po' di musica.
Can't see the right road, streets are sick. The 8-day mill, it might grind slow, but it grinds fine. Indian rope man, while looking on, tells common clay he's heavenly born. Retired layman looks on and scorn with a transplanted heart. Kiss him quick, he has to part. Yeah, yeah. Indian rope man sees the times splitting loose the edge of mine, catching losers in his line, in his line, yeah. Quick, he has to part. Part, yeah, yeah. Indian rope man flexes his eye, dissolving the fog, revealing the lie. Indian rope man holds my drink in his heart, yeah. Wiki has the part. His soul transcends his heart. Oh, oh, oh,
Richie Havens, anche lui se ne andò come Kevin Ayers all'inizio di questo 2013, era marzo-aprile se non ricordo male, probabilmente l'inizio di marzo. E 1969 questa canzone, appunto India Rope Man, l'anno appunto di Woodstock, dove Richie Havens suonò insieme a molti altri, insomma ricordiamo tra i tanti Joe Cocker e Jimi Hendrix. Ma continuiamo già con questa puntata perché è ricchissima e non possiamo perdere nemmeno un minuto, e andiamo subito con il collegamento da New York con Ricky Russo, l'ultimo collegamento del 2013. E come sempre il collegamento con Ricky Russo si apre con uno dei suoi consigli musicali. Questo consiglio musicale viene dalla sua Trieste.
Lei danza col fuoco negli occhi sotto le stelle, così brillanti magari potesse averle. Nel silenzio sente il suono del cielo, sembra muto e non pensa lo sia davvero. Oh. E domani le suoi piedi disteso, e un salto nel vuoto, lei ci si butta di peso. No, non è facile, è vero, perché ci vuole del fegato, e le paure la inseguono. Ma per chi è cresciuto in provincia non è poi strano voler mollare, scappare via più lontano. Perché in provincia è triste, ti manca l'aria, in provincia non c'è vita e forse non c'è mai stata. E son 10 anni che fissa quell'orizzonte, ma c'è qualcosa che adesso la spinge oltre. Forse quel fuoco che è in petto che brucia forte, o quelle facce che ha visto già troppe volte. Forse le strade, i cortili, i locali in centro, la vita che non vorrebbe quella che sta vivendo. E anche se attorno tutto le sembra fermo, è lei che si sta muovendo, perché al momento Ferragosto è nell'aria, che caldo fa. Lei balla con gli occhi chiusi a metà. Settembre e l'autunno nascosto dietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo. Ferragosto è nell'aria, che caldo fa. Lei sa che sto caldo non durerà, e se lo segue poi no che non torna indietro. L'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo.
She got lost in the night, but she found. Summer calls with the answers for her heart to leave her alive.
E staccarsene dura, ma neanche tanto, che tanto non ha un futuro, che tanto fa prima a farselo. Ma quel legame rimane, non prende ruggine, nemmeno colpi al guscio di una testuggine. Si tuffa nel mondo, dentro nel turbine, in cuore c'ha la sua terra, in pugno un pugno di nuvole. E quando torna in fondo non è un ritorno, casa resta quella, in fondo è solo un ricordo di un desiderio espresso proprio in quel posto, fissando il cielo una notte a Ferragosto. Ferragosto nell'aria, che caldo fa. Lei balla con gli occhi chiusi a metà. Settembre passato non torna indietro, è una stella che cade, taglia in due il cielo. Ferragosto nell'aria, che caldo fa. Lei sa che sto caldo non durerà, e se lo segue sicuro poi torna indietro, è una stella che cade, taglia in due il cielo.
Doro Jat, un rapper della Carnia, perché? Perché in collegamento con noi da New York il nostro carissimo Ricky Russo. Ciao Ricky e bentornato a Zibaldone.
Ma grazie mille, è sempre una gioia essere in orbita dalle tue parti. Un saluto, un abbraccio Steven e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori che so che sono tanti e ti vogliono bene.
E vogliono bene anche a te Ricky, perché ormai I nostri collegamenti ormai davvero abbiamo cominciato nell'estate del 2012 e ormai stiamo già per entrare nel 2014, quindi insomma sarà il secondo anno di collegamenti. E Ricky, ci hai presentato un pezzo particolare, un rapper che viene insomma, diciamo così, dalle tue parti, vicino Trieste.
Sì, come ben sai, io pur abitando a New York sono sempre aggiornato sulla musica italiana e anche su quello che succede dalle mie parti. Ho mantenuto i contatti e durante la mia trasmissione su ICN Radio New York ogni settimana propongo anche degli artisti italiani e ho proposto Doro Jat, te lo propongo anche a te e ai tuoi ascoltatori perché secondo me è un rapper di talento. Arriva dalla Carnia, ha fatto questo pezzo con i Video Dreams, altra formazione di Tolmezzo. Io scherzando dicevo molto spesso quando facevo i programmi su Radio Capodistria che Tolmezzo è la nuova Seattle, no? Perché sta arrivando un sacco di buona musica, c'è una concentrazione di artisti interessanti. In questo pezzo si racconta proprio la provincia e la voglia di abbandonarla, inseguendo fortuna, sogni e anche semplicemente lavoro altrove, però non ci si dimentica mai delle proprie origini e si ritorna. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Ferragosto, perché di solito si ritorna a casa o per Natale durante questo periodo o per Ferragosto e si rincontrano gli amici. E si fanno un po' così, non che si fanno i confronti, però molto spesso, almeno da parte mia, magari si è contenti di aver scelto altre strade, no? E questo pezzo secondo me è una canzone che con un po' di anche di malinconia in sottofondo così racconta molto bene questa separazione dalla propria terra di origine, e c'è questa collaborazione tra Doro Jat, che fa parte dei Carny Cats, rapper di questo gruppo, di questa crew di Tolmezzo, con Video Dreams, primo singolo dal disco in uscita per la d'armi che arriverà tra poco e vi terrò informato anche su questo.
Ottimo Ricky, ricordiamo già che ci siamo, quando va in onda il tuo programma a New York e come si può ascoltare?
Assolutamente, anche perché continua anche la collaborazione dall'altra parte, no? Ti porto in America una volta al mese, ICN Radio New York, sul sito di icnradio.com potete ascoltarci attraverso lo streaming. Vado in onda ogni settimana il venerdì alle 5 ora di New York e alle vostre 23, poi c'è la replica a mezzogiorno del sabato, ore 18 per quanto riguarda l'Europa e le tue parti. Poi continua anche la mia collaborazione su Radio Capodistria ogni venerdì alle 14.35 alle 20. Ti ringrazio per dedicarmi questo spazio. Chiaramente racconto New York, racconto il mio amore per New York, ma come ti dicevo resto sempre collegato anche all'Italia, perché secondo me ci sono delle belle musiche, dei bei artisti da far ascoltare, insomma.
Assolutamente Ricky, quindi insomma per chi il venerdì volesse mettersi davanti ad una radio e ascoltare i vari programmi può cominciare con Zibaldone, continuare con Radio Capodistria e poi con ICN Radio New York, insomma, e ci fa tra l'altro anche un grande favore, no? Che ne dici?
Sì, direi di sì, una bella maratona, Poveri i nostri ascoltatori, poveri i nostri ascoltatori. Seconda proposta per oggi invece arriva da Brooklyn ed è un compositore e songwriter che si chiama Ellis Ludwig Leone. Il progetto lo ha nominato San Fermin, che tu conosci meglio di me, no? Se non il gruppo, la celebrazione, la festa.
E certo, tra l'altro è molto amata tra gli anglosassoni perché Hemingway ne scrisse parecchi anni fa e quindi insomma le feste di San Fermin a Pamplona sono tanto amate, insomma, tra tori, vino e feste che non finiscono mai. Quindi forse anche questi ragazzi di Brooklyn si sono ispirati a questo, chi lo sa?
Sì, assolutamente, c'è un toro in copertina del disco di debutto. Sono in otto, sono giovanissimi e sono veramente, veramente bravi. Esce il debutto discografico per la Downtown Records e una decina di giorni fa li ho visti in concerto nella lobby di un albergo a Manhattan, Ace Hotel, un posto meraviglioso, tutti presi benissimo con il libro, il laptop, il caffè o il tè, perché si fa il concerto alle 5, 5 brani alle 5, ed è una tradizione di questo albergo. Praticamente, pensa un po' te, invitano il loro gruppo preferito e lo fanno suonare per 5 canzoni alle 5, ed è stato così per San Fermin. Ed è stato un concerto bellissimo, è veramente un gruppo da tenere d'occhio. Io li ho scoperti attraverso una playlist su Spotify di uno dei miei eroi dell'indie rock americano, Greg Dulli, aveva inserito Renaissance, la canzone che ci ascoltiamo adesso.
È perfetto, Ricky, come sempre proposte interessantissime, sempre con un piede in Italia e soprattutto a Trieste e un altro nella tua New York, in questo caso nella tua Brooklyn. E
esatto.
Buon Natale, buona fine d'anno e ci risentiamo a gennaio con il solito collegamento mensile con te da New York.
Buone feste a tutti, un abbraccio e felice 2014, ci risentiamo presto. Ciao Steven, ciao a tutti, grazie.
A Renaissance. Another day to tiptoe on the balustrade. Get over you like anything I ever could. It's easier from far away. Imagine this another way. I know not to every place. The best ones cry. So please come wake me up. There's a mob at the door, I hear them calling for my head, and the scaling walls unstick, and dreaming magnificent things. It's awful high above the stage. Shadows on the balcony, afraid to die. It's worse to play. The best one to cry. There's a mob at the door, I hear them calling for my head, and they're scaling the walls. I'm still dreaming magnificent things. There's a mob at the door, I hear them calling for my head, and they're scaling the walls, but I'm still dreaming magnificent.
E rieccoci qui in diretta e dopo il collegamento con Ricky Russo andiamo subito con un'altra intervista, perché queste due ore stanno davvero volando e abbiamo tante cose in programma per voi. E un'intervista che abbiamo registrato quest'oggi qui a Barcellona con Titta Fiore, giornalista del Mattino di Napoli e selezionatrice dei film che sono stati presentati, o meglio dire film ma anche documentari e cortometraggi, a questa Mostra del Cinema Italiano di Barcellona, la sua seconda edizione che si è tenuta lo scorso fine settimana, fino proprio all'altro giorno. Una mostra molto interessante di cui avevamo parlato anche la settimana scorsa qui a Zibaldone insieme all'organizzatrice Daniela Ronica. Quindi andiamo con l'intervista con Titta Fiore e ritorniamo poi in onda con un'altra canzone molto bella, Il mondo di Jimmy Fontana, un altro artista, in questo caso proprio un artista italiano, che se n'è andato in queste 2013. Abbiamo qui con noi Titta Fiore, responsabile di Cultura e Spettacoli del Mattino di Napoli e la persona che si è incaricata della selezione dei film, dei documentari presenti in questa seconda edizione della Mostra del Cinema Italiano di Barcellona, che si è tenuta a Barcellona dal 12 al 19 dicembre. Titta, innanzitutto benvenuta a Zibaldone, benvenuta a Barcellona.
Grazie, grazie mille, ben trovati, ed è una bellissima esperienza essere qui. Ho avuto modo di vedere la grande partecipazione che c'è stata intorno al cinema italiano e che c'è intorno al cinema italiano nel corso di tutta questa rassegna.
E infatti un primo bilancio molto positivo, direi, sia come pubblico sia come, e di questo anche vorrei parlare con te, la qualità dei film italiani presentati.
E questo è un festival dei festival, il nostro, cioè noi abbiamo scelto il meglio dei film italiani che sono stati presentati nei più grandi festival del mondo nel corso di questa stagione, e quindi da Cannes a Venezia, da Toronto a Locarno e fino al Festival di Roma e così via. E quindi è una rosa di film, come dire, è il meglio che il cinema italiano hanno prodotto. C'è un po' di tutto, ci sono tutti i generi, è presente la commedia, è presente il dramma, il romanzo di formazione, il racconto di formazione, la commedia generazionale. Lo stato del cinema italiano, nonostante la crisi, o forse proprio grazie alla crisi, perché durante i periodi di crisi sprigionano sempre energie molto forti, no? Voglio dire, energie creative molto forti, insomma è un cinema che dimostra una grande vivacità. E questo abbiamo voluto portare qui a Barcellona, insomma un esempio di questa, anzi una decina di esempi di questa vivacità.
E infatti appunto il cinema, non solo in Italia ma anche in Italia, sta vivendo, per quanto riguarda anche i finanziamenti, ma non solo i finanziamenti, un momento di crisi, però come tu ben dicevi si stanno anche producendo dei film, dei cortometraggi, dei documentari, e anche un documentario ha proprio vinto quest'anno la 70ª mostra del cinema di Venezia, che è Sacro Gradi, Gianfranco Rosi, presente anche qui a Barcellona, dei documentari, dei film e dei cortometraggi molto, molto interessanti, di grande qualità. Secondo te quali sono i pregi e i difetti attualmente del cinema italiano?
Oddio, dirlo così in due parole, insomma, è un po' complicato. Il cinema italiano comunque ha una sua reattività. E quindi per esempio appunto è un'apertura al nuovo. Il caso che hai citato, quello di Sacro Gra, è molto significativo. Sacro Gra è un film meraviglioso, è un film dai molti primati, perché per la prima volta è andato in concorso un documentario al Festival Cinema di Venezia, ricordiamo che è un festival, uno dei più antichi al mondo e quindi con una tradizione molto consolidata, e grazie anche alla sensibilità della giuria prestigiosissima presieduta da Bernardo Bertolucci, che ha saputo cogliere tutta la novità di questa proposta, ha vinto il Leone d'Oro. E quindi dicevamo, questo è uno degli esempi, insomma, della reattività e della vivacità, anche del tentativo di cercare strade nuove che il cinema italiano sta percorrendo, non ha mai smesso di percorrere, naturalmente con alti e bassi come sappiamo, tant'è che in questa selezione abbiamo presentato più di un'opera prima. Naturalmente quella di Artale, l'altra Border, che racconta, è uno dei primi film a raccontare la guerra in Siria, con uno sguardo molto, molto laterale su un dramma umano, naturalmente, non sulla guerra, ma quello che la guerra provoca sulla vita delle persone. E quindi un ventaglio di proposte e di generi e di argomenti molto ampio.
E per il 2014 sei ottimista, parlando logicamente di cinema e quindi molto probabilmente pensando ai film che nella terza edizione, che si terrà probabilmente qui a Barcellona, della Mostra di Cinema Italia, potremo vedere. Quindi insomma c'è ottimismo da parte tua, c'è molta speranza o c'è piuttosto un grande punto di domanda e magari un incrociare le dita?
No, io credo che senza essere banalmente ottimisti, perché abbiamo delle basi, voglio dire, da cui, su cui lavorare, su cui, da cui ripartire continuamente. Teniamo conto, per esempio, che il cinema italiano quest'anno, nonostante la crisi di cui parlavamo prima, si è fatto onore in molte rassegne, ha vinto molti premi, ha avuto degli incassi molto forti sul fronte della commedia pura, no? Parliamo del caso di Zalone, che in due mesi ha incassato più di 50 milioni di euro, che è una cifra molto considerevole, naturalmente. Che se si pensi del film, può piacere o non può piacere o no questo tipo di commedia, comunque è un fenomeno di assoluto rilievo. E quindi io sono moderatamente ottimista, nel senso che le cose si fanno e si continueranno a fare. Abbiamo avuto il film di Sorrentino, La grande bellezza, che sta facendo una grandissima marcia trionfale anche sul fronte internazionale. Ha vinto 4 premi agli Oscar europei e ha molte chance di piazzarsi bene agli Oscar maggiori, quelli che poi si terranno a Los Angeles. Molti film ci saranno nella prossima, sono addirittura ad arrivo nella prossima stagione. Quindi io credo che l'industria, nonostante le difficoltà generalizzate che tutti i paesi affrontano in questo settore come negli altri settori, comunque non è ferma e dimostra appunto questa disperata vitalità di cui parlavamo prima, citando versi, e quindi possiamo essere moderatamente ottimisti sul presente, io direi, più che sul futuro, sul presente e su quello che facciamo giorno dopo giorno, che fanno giorno dopo giorno.
Abbiamo parlato dei registi, ma parliamo anche un po' degli attori, perché ci sono attori molto conosciuti e di grandissima qualità.
Beh, certo, ci sono attori di più di una generazione e naturalmente di primissima qualità, come dicevi, a partire da Tony Servillo, che in Viva la libertà di Roberto Andò sostiene addirittura due ruoli, fa la parte di del segretario del partito, del maggior partito d'opposizione in crisi, e del suo fratello gemello, geniale e folle, che risolverà poi la situazione. Ma c'è la Valeria Golino, che non recita questa volta ma ha debuttato con grandissimo successo come regista di Miele. C'è Kim Rossi Stewart e Micaela Ramazzotti in Anni felici di Lucchetti. C'è Accorsi in un film delizioso, L'arbitro, anche questa un'opera prima. Insomma, c'è Germano, che è stato qui l'anno scorso, credo, a Barcellona, e ritorna con L'ultima ruota del carro di Veronesi, e anche questa è in una performance molto interessante. E poi, tornando per un momento ai registi, volevo ricordare che questa rassegna si è chiusa con le tre opere importanti di Francesco Rosi, un grande maestro del cinema italiano, un maestro del cinema di impegno civile, ma non solo, del grande cinema, di una stagione importantissima del cinema italiano, con tre film, C'era una volta, Cadaveri eccellenti e Tre fratelli. Non è una rassegna esaustiva, ma sono tre perle di una filmografia importantissima e che danno comunque il senso di una grandissima tradizione, di un passato che si riverbera sul presente, perché sono film che ci parlano ancora oggi.
Titta, grazie di averci fatto compagnia, averci parlato di questa bellissima esperienza. Ti aspettiamo a Barcellona nel 2014.
Allora, speriamo, con grande piacere, molto volentieri. Buon lavoro a voi.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira. nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh, mondo.
Jimmy Fontana, il mondo, un altro grande della canzone italiana che se n'è andato in questo 2013 purtroppo. E dopo l'intervista con Tita Fiore continuiamo con un'altra intervista che ha a che fare con la Mostra del Cinema Italia di Barcellona, ma soprattutto con il cinema italiano, ed è l'intervista che siamo riusciti l'altra sera a fare a Gianfranco Rosi, vincitore di questa 70ª Mostra del Cinema di Venezia del 2013 con il suo meraviglioso documentario Sacro Gra.
Siamo qui con Gianfranco Rosi nella Ronda de Dalt, che è il corrispettivo del grande raccordo anulare a Barcellona, camminando dopo la proiezione del suo film, appunto Sacro Gra, vincitore quest'anno a Venezia. Gianfranco, un film meraviglioso, complimenti innanzitutto.
Beh, grazie per i complimenti, grazie per il meraviglioso. Adesso mi devi dire perché.
Beh, è un film che mi è piaciuto moltissimo per quello che riesce a mostrare. Però volevo cominciare con due domande che
no,
ti sembreranno.
Devi dire perché.
Devo dire... Mi è piaciuto molto.
Perché è meraviglioso?
Beh, innanzitutto per la scelta dei
cosa
personaggi.
Sei meravigliato?
La scelta dei personaggi mi sono sembrati delle piccole chicche nella loro particolarità. Tanto i protagonisti, se così vogliamo chiamarli, come le comparse. Mm-hmm. Chi più eccentrico, chi meno, però tutti che rappresentano in fin dei conti un mondo, ognuno è un mondo che poi appunto è collegato.
Un mondo con una dimensione enorme verso il passato, anche tutti, con una veramente un'identità fortissima in un luogo privo assolutamente di identità.
Ma dove li hai trovati questi personaggi?
Ai margini del raccordo anulare, sono tutte vite così che in queste... clavi, in questi spazi, insomma è stato un lungo percorso di avvicinamento verso degli incontri, e poi è fondamentale l'incontro nel documentario, almeno nel modo in cui io lavoro. Per me l'incontro, come dicevo in sala pochi minuti fa, e da lì nasce poi la mia voglia di raccontare.
E due anni?
Dalla verità di un incontro.
Due anni di lavoro per
due
arrivare...
Due anni di ricerca, di scrittura... Scrittura cinematografica, nel senso in macchina, girando, filmando, una scrittura filmica.
Una doppia curiosità proprio legata a questo, hai calcolato i chilometri che ti sei fatto sul raccordo?
No, mai, però sicuramente tanti. Ho vissuto sul raccordo anulare, avevo il posto che si vede, il castello fantomatico, eccetera, del principe contemporaneo di Boccea, era un luogo dove io vivevo, quindi ho vissuto in tanti bed and breakfast, in tanti posti. Poi avevo un van Westfalia con dentro un piccolo bagnetto, una cosa, cioè, quindi ho vissuto letteralmente per due anni sul raccordo anulare.
E l'altra cosa riguardo ai personaggi che mi interessava molto, tu per arrivare a un numero di personaggi comunque limitato,
circoscritto,
quanti personaggi hai conosciuto, quante decine probabilmente di persone avevi vagliato, avevi valutato come possibili protagonisti,
sì,
o comparse?
Non c'è mai stata una... è come un po' nella vita, per me fare un film, un documentario è un modo di vita, quindi è come dire quante persone di quante persone ti sei innamorato nell'arco degli anni, no? Di quante persone hai incontrato interessanti con cui parlare, con cui passare del tempo e a cui dai ascolto, poi è tutto lì, no? Ascoltare delle storie e far sì che queste storie diventino poi parte di un film.
E una cosa che mi ha colpito anche molto è un film dove praticamente non c'è una colonna sonora, la colonna sonora sono i rumori delle macchine, però diciamo non ci sono delle canzoni,
i rumori.
Però alla fine il film sui titoli di chiusura c'è una canzone, è un giovane Lucio Dalla.
Sì, una delle primissime canzoni di Lucio Dalla che abbiamo così scoperto 2 settimane prima della chiusura del film, del mix, perché io avevo un'altra colonna sonora che mi ha portato per 2 anni ed era il finale del film e poi era carissima, la produzione non poteva permettersi questa cosa qui, quindi a un certo punto dei miei collaboratori meravigliosi che hanno fatto il suono e il mix del film mi hanno proposto questa canzone e questa canzone ho capito che poteva essere la canzone giusta perché mi ha emozionato. Perché la canzone ti porta ti lega a delle emozioni, alle sensazioni positive o negative, però tu finisci il film con delle sensazioni e questa canzone qui ti lega a delle sensazioni molto precise, molto particolari, quindi ho pensato che fosse la canzone giusta, il cielo, poi dove il cielo e la luce sono dei protagonisti del film, le uniche due parole che ci sono, il cielo e la terra, ecco, quindi il raccordo è quello, è cielo e terra e persone.
E ritornando ai personaggi, è stato difficile riuscire a convincerli a farsi filmare, a farsi seguire nella loro quotidianità, anche appunto per alcuni di questi personaggi, come alcune prostitute che magari non vogliono mostrare nello schermo, o anche l'intimità di alcune case, di persone che vivono in appartamenti molto semplici.
No, non è stato difficile perché prima c'è stato l'incontro, poi c'è stata la condivisione di storie, di fiducia, di reciproca, e poi c'è stata l'idea di metterli nel film. Quindi non è mai stata una cosa di adesso questa persona la metto nel film, ha detto questa persona è stato un incontro e poi questa persona forse entrerà nel film. È avvenuto dopo la cosa, quindi quando ero con loro e quando giravo non pensavo mai che poi diventassero così importanti per il racconto. E quindi eravamo diffidenti entrambi e allo stesso tempo fiduciosi entrambi, eravamo nello stesso piano, sullo stesso livello, quindi è lì che dico che è importante l'intimità dell'incontro.
E quando hanno visto il film, cosa ti hanno detto?
E questa è stata una cosa molto bella perché quando hanno visto il film si sono immedesimati in quel frammento di loro che io ho raccontato, in quel frammento veramente piccolissimo delle loro vite. E quindi ognuno di loro si è immedesimato in quel piccolo racconto che io ho colto nell'arco degli anni e questa è stata una liberazione per me. A Venezia per la prima volta loro hanno visto il film, io non l'ho visto in sala con loro perché ero terrorizzato della loro reazione, invece alla fine quando il film si sono accese le luci ho visto nel loro sguardo una complicità e un'adesione a quello che ho raccontato di loro.
E visto che parlavi di Venezia, una domanda che immagino che molti ti avranno fatto, ma non mi riferisco tanto alla sensazione alla fine insomma di essere risultato il film vincitore, il documentario vincitore, ma soprattutto proprio il fatto un documentario, la prima volta in 70 anni che vince a Venezia. Te lo aspettavi? Domanda ovvia, scontata forse, però avevi delle speranze in questo senso o ti sentivi già così outsider che già solo l'essere a Venezia lo vedevi come una vittoria per un documentarista?
Sì, è andata esattamente così, per me essere a Venezia in concorso e quindi aver rotto la barriera tra il documentario e la finzione era già una vittoria meravigliosa e non mi aspettavo nulla di più. Poi insomma quando è arrivato il premio l'emozione era direttamente proporzionale alla sorpresa.
E nel film, all'inizio del film, citi Fellini, citi una frase di Fellini, della Roma di Fellini, appunto, dove si paragona il grande raccordo anulare con gli anelli attorno al pianeta di Saturno. Però non c'è, ricorda, io credo, almeno un'interpretazione mia, il film, questa variegata gamma di personaggi ha qualcosa forse di felliniano, però c'è anche molto di Rossellini. Ho visto male io o mi ha dato un'impressione, qualcosa? Mi ha ricordato qualcosa Rossellini?
Beh, questo è un complimento bellissimo, perché quando il giorno dopo sono partito da Venezia con il Leone d'Oro, ho incontrato sul treno il presidente della giuria, Bertolucci, il maestro Bertolucci, e eravamo sullo stesso vagone, quindi ho avuto modo di passare così qualche ora con lui e mi ha fatto tantissime domande, e alla fine anch'io gli ho fatto una domanda: cosa è stata quello che ha così fatto sì che il film vincesse? E lui mi ha detto: una sorpresa, un film che mi ha sorpreso, ha detto, e poi un film francescano. Ha detto: francescano in che senso? Nel senso Rossellini, Francesco Giullare di Dio, ha detto lui. E lui mi ha detto: beh, francescano perché non c'è nessun giudizio, c'è un'osservazione su delle storie, su dei personaggi che non ha alcun giudizio. E comunque ha citato il film di Rossellini, Francesco Giullare di Dio, quindi ti ringrazio anche a te per aver colto questa. Rossellini è uno dei miei registi preferiti.
Si nota questo, io ho percepito qualcosa di tutto ciò. E per chiudere ti volevo fare un'ultima domanda che ha a che fare con i tuoi prossimi progetti. Vieni da un'esperienza prima in Messico, El Sicario, adesso per molti anni, per vari anni hai lavorato nella realtà appunto del grande raccordo anulare di Roma e dell'Italia in fin dei
prima
conti.
Prima ancora negli Stati Uniti e prima ancora in India.
Esattamente, e la prossima avventura?
Non lo so, non ho assolutamente idea, sono appena tornato da un viaggio negli Emirati Arabi, sono stato a Dubai a un festival ad Abu Dhabi, ho detto: ma chissà, raccontare quel mondo così lontano da me, no? E ci sto pensando.
Va bene, Gianfranco, grazie e alla prossima a Barcellona con il tuo prossimo documentario.
Grazie a te. Auguri per la tua trasmissione, come si chiama?
Zibaldone,
però mi hai detto che...
Radio Contrabbando,
meraviglioso. Ciao.
Un'estate fa, la storia di noi due, era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là, ma ci dividerà, l'autostrada della vacanza sceglierà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, un'estate in più che ci regalerà un autunno malinconico. L'autostrada è là, ma ci dividerà, l'autostrada della vacanza sceglierà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia al gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. E finisce qua la storia di noi due, sono cose che succedono. strada della vacanza, sceglierà la tua lontananza. Ma l'estate somiglia al gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. E finisce qua la storia di noi due, due persone che si perdono. L'autostrada è là, ma ci regalerà l'autunno malinconico.
Un pezzo questo di Franco Califano, poi portato a successo non da lui ma da un'altra persona, non vi dico chi è perché lo sapete. È una grande sorpresa quella di aver potuto intervistare proprio qui a Barcellona Gianfranco Rosi. Tra l'altro c'è anche un'altra intervista in realtà molto meno seria con Gianfranco Rosi, fatta alle 3 del mattino su un balcone di una casa del gotico di Barcellona durante una festa, dove Gianfranco Rosi racconta un sacco di cose. È un'intervista un po' più lunga e ho pensato di metterla online come file scaricabile dal nostro blog, quindi gli interessati per saperne di più di Gianfranco Rosi, e ve la consiglio tantissimo, insomma cercatela e scaricatevela, starà al di fuori delle 2 ore di podcast di programma di Zibaldone. Franco Califano logicamente è stato mandato in onda in questa puntata perché anche lui se ne andò, fu il 29 marzo del 2013, lo stesso giorno tra l'altro in cui ci lasciò anche Enzo Iannacci, un altro grandissimo della musica italiana, a cui dedicheremo le 2 prossime puntate. I 2 speciali di Natale di Zibaldone sono proprio dedicati a Enzo Iannacci. Ci sarà nel primo speciale del 27 dicembre la riproposizione della Tavola Rotonda nell'omaggio a Enzo Iannacci che abbiamo organizzato insieme ad Altri Italia e l'associazione Così di Amilcare lo scorso 12 ottobre qui a Barcellona, e nella successiva puntata, quella di venerdì 3 gennaio se non erro, ci sarà invece la riproposizione del concerto nel quale hanno partecipato 8 musicisti diversi, 4 italiani e 4 catalani, tra cui dall'Italia è venuto appositamente Alessio Lega. Quindi insomma 2 speciali Enzo Iannacci, e proprio per questa ragione oggi non manderemo in onda nulla di Enzo Iannacci, ma già di sottofondo ci sta accompagnando Laurie Anderson. Perché è arrivato il momento della Repressione Today ed è qui con noi il nostro inconfondibile, immutabile, ignifugo, sempre più spettinato eppure un po' stanco Enrico Banzola, ha detto il Banzo, bentornato Banzo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Steven. Curioso che proprio a 2 secondi dalla messa in onda abbia cominciato ad avere fremiti di tosse, ma direi di passare subito alla rubrica.
Sì, lasciamo un po' di musica di Laurie Anderson e ritorniamo tra pochissimo e vediamo di cosa ci parlerai quest'oggi. E allora rieccoci qua sempre con la fida From the Air di Laurie Anderson di sottofondo, che ci dà un po' di angoscia giustamente perché insomma questa rubrica, lo sappiamo, è una specie di piccolo notiziario di controinformazione. Banzo, quest'oggi per l'ultima Repressione Today del 2013 di che cosa ci parli?
Chiudiamo con un monografico, Steven. Riprendiamo un argomento che avevamo già trattato tempo addietro agli albori del programma e anche un po' più avanti, cioè l'insana passione dei governi regionali spagnoli, autonomici in spagnolo, per il gioco d'azzardo. Quindi riprendiamo il discorso di Eurovegas e...
Anche perché c'è finalmente una buona notizia.
Sì, Steven, poi le buone notizie bisogna sempre prenderle con molte pinze, decine di pinze, e stabilire accuratamente le sfumature, perché... Vabbè, questo lo dirò in corso d'opera. Comunque sì, Eurovegas appartiene al passato. Curiosamente ho notato oggi che andando a controllare la pagina Wikipedia di Eurovegas,
pensavo fossi andato dal Corcon a dare un'occhiata.
No, diciamo che non ero spiccio per andarci in tempi brevi. E andando a controllare la pagina di Wikipedia è irrevocabilmente scritta al passato remoto.
Ah, benissimo,
fu un proietto.
Bene, 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 e questa è una bella notizia, insomma.
È una bella notizia, però diciamo che se mi si permette un attimo di uscire dal profilo abbastanza equanime che cerco di mantenere nella rubrica, viviamo in un mondo di merda. e quindi la possibilità di cattive notizie è sempre dietro l'angolo. Comunque, per tornare a Eurovegas, la notizia del gran rifiuto risale al 13 dicembre. E
quindi proprio venerdì scorso, quando eravamo in diretta,
esattamente, più o meno nello stesso periodo in cui, secondo i progetti preliminari, si sarebbe dovuta apporre la prima pietra della costruzione. Quindi diciamo che è morta sul nascere, o sulla previsione di nascita addirittura. E comunque è stata una la storia di una continua richiesta di attenuanti, garanzie, deroghe e leggi speciali da parte della Las Vegas Sands Corporation, capitanata dal magnate Sheldon Adelson, che sostanzialmente non sembrava adeguarsi al generoso calamento di braghe offerto dall'amministrazione locale madrilena, che ha anche generato una specie di lotta intestina fra il Partito Popolare madrileno e la direzione nazionale, in casa, perché anche la direzione nazionale ha sede a Madrid, evidentemente.
Certo, cosa che tra l'altro non è una novità, comunque.
Sì, perché da una parte avevamo Ignacio González, attuale presidente dell'autonomia madrilena e successore di Esperanza Aguirre, che forse era la più fervente sostenitrice vivente del progetto, e il governo nazionale, che ha posto, diciamo, vari veti. Ed è curioso notare che alla fine forse il grande pomo della discordia è stato la legge antifumo. Sostanzialmente Edison ha chiesto a gran voce, a più riprese, che fosse possibile fumare dentro il complesso di gioco, e il governo ha nicchiato di fronte alla possibilità di rivedere l'attuale legge antifumo per trovare un cavillo che permettesse sostanzialmente la libertà di fumo all'interno del... E sembrano dettagli secondari, ma è qui che si è incagliata, fra le altre cose, questo macro progetto abbastanza velleitario. Mentre invece avevamo anche un'altra serie di richieste disattese, come ad esempio l'ulteriore ribassamento della tassa sul gioco d'azzardo. Ed è curioso perché già c'era stato un passo in avanti significativo da parte del governo madrileno, una legge chiamata confidenzialmente Ley de Accompagnamiento, che aveva dettato l'abbassamento di questa tassa dal 45 al 10%, mentre invece Edelson chiedeva un ulteriore abbassamento all'1%.
Sì, quindi è una cosa assolutamente irrisoria. Ma diciamo che io credo che, Banzo, correggimi se sbaglio, si siano unite una serie di fattori. Sempre le maggiori richieste da parte di Edelson, che però da un certo punto di vista cercava di tirare anche un po' la corda, perché si è unito anche dall'altro il discorso che chiedeva delle cose inaccettabili per un governo, per qualunque tipo di governo, e soprattutto all'interno dell'Unione Europea attualmente.
Può darsi, Steven, che questo continuo gioco al rialzo fosse in realtà una exit strategy.
Esattamente,
nel senso che...
perché da quando Madrid ha perso le Olimpiadi, la possibilità di insomma essere la sede dei giochi olimpici nel 2020, certo, probabilmente le cose sono un po' cambiate.
E curiosamente le attenzioni della Las Vegas Sands si sono rivolte verso la città, verso il paese che ospiteranno le Olimpiadi del 2020, cioè Tokyo, Steven. È curioso perché da parte del governo giapponese c'è allo studio un progetto per sollevare un divieto più che centenario in Giappone sul gioco d'azzardo, che è vietato in Giappone dal 1863, grosso modo, e sostanzialmente allo studio una serie di progetti di legge per rimuovere questo divieto, casualmente in concomitanza con l'espansione edilizia che sicuramente conoscerà Tokyo, città sicuramente non sottosviluppata da questo punto di vista, in concomitanza con i giochi olimpici del 2020. E nel comunicato stampa che mette la pietra tombale su Eurovegas ci sono dichiarazioni di Edelson che dice: l'Europa era una mia idea, ma tutto deve avere l'Europa era una mia idea, ma tutto deve avere un tempo e un luogo. E attualmente vogliamo concentrarci sul Giappone e la Corea del Sud anche, per migliorare in maniera significativa l'offerta turistica di questi paesi, quindi un galantuomo.
No, non ha parlato di Corea del Nord anche?
La Corea del Nord, Steven, penso che abbia delle restrizioni abbastanza forti in questo senso, così diciamo a occhio e croce.
Però, come si suol dire, non c'è... come si dice, non c'è un mal che per ben non venga, com'è quel
detto? No, hai mal che per ben non venga.
E si può dire anche il contrario, perché la buona notizia di Eurovegas, invece per noi che viviamo a Barcellona, insomma, abbiamo un corrispettivo che è Barcellona World, e che invece lì, insomma, non c'è la parola fine su questo progetto, tutto il contrario.
Sì, Steven, ed è molto significativo perché se diciamo noi residenti in Catalogna, noi residenti a Barcellona, abbiamo potuto festeggiare la fine dell'incubo Eurovegas che era stato appioppato invece a Madrid, diciamo che da quasi subito l'amministrazione locale si è solertamente messa in movimento per diciamo incentivare un progetto di questo tipo in Catalogna, che oltretutto non ha nulla di particolarmente esotico, in quanto i principali finanziatori fanno tutti parte dei gruppi catalani, c'è anche fra i promotori il presidente della Caixa, quindi tutto in famiglia, ma con circostanze curiosamente simili, Steven, perché ad esempio l'estensione prevista di Eurovegas era di 750 ettari di terreno, BCN World, perché si chiamerà così, c'è stato anche un dibattito sulla forma definitiva del nome, che alla fine
quindi sarà... non sarà Barcellona World ma sarà BCN World.
Sì, avrà un'estensione di 825 ettari, quindi più di quello che si pensava per Eurovegas. E sostanzialmente il nome sarà BCN World per via di una diatriba interna dovuta al fatto che alla fine non sarà neppure in provincia di Barcellona, perché sarà vicino al Porto Aventura, quindi fra Salou e Villaseca, questi sono i comuni.
Quindi provincia di Tarragona, insomma, per capire.
Esattamente, sarà nel Tarragonese, quindi diciamo che c'era una contraddizione interna nel fare un riferimento così esplicito alla città di Barcellona. E anche qui abbiamo veramente una serie di ripetizioni e variazioni sul tema quasi inevitabili, e anche in Catalogna due mesi fa c'è stata una curiosa riduzione delle tasse sul gioco d'azzardo di oltre un 80% in termini assoluti, cioè dal 55 al 10% è scesa la tassazione. E, interrogato a proposito, il consigliere d'economia Mascolelli ha detto che sostanzialmente si trattava di una misura per non sfigurare rispetto ai competitors nel settore, e anche in questo senso, è stata approvata una misura che permetterà di giocare a credito, che è una condizione essenziale in tutti i casinò sostanzialmente, e che era stata concessa da González anche a Madrid, quindi vedete,
quindi
davanti,
insomma,
lo stesso modello di grande opera abusiva, gli aggiustamenti della legge sono gli stessi,
e quindi modo. Insomma, Madrid diciamo si salva in questo senso da Eurovegas, invece a Barcellona ci pipperemo, per dirla con questo termine un po' così gioviale, Barcellona BCN World.
Sì, in questo senso sarà interessante seguire l'evolversi dei lavori e anche dell'opposizione popolare, che sarà sicuramente molto forte a questo progetto.
Ce lo auguriamo. E Banzo, l'ultima domanda: sai qualcosa di tutti i terreni su cui, insomma, si doveva costruire Eurovegas nella comunità autonoma di Madrid, in concreto ad Alcorcón, quindi insomma nella periferia di Madrid? Sai alla fine che cosa sarà di questi terreni?
Di questi terreni no, francamente, però posso dire, per quanto riguarda i terreni del BCN World, che è stata approvata anche la modifica di uso dei terreni interessati, che erano sostanzialmente anche patrimonio ecologico in alcuni casi, e quindi c'è già stato il via libera legislativo alla riqualificazione del territorio.
Va bene, grazie Banzo, precise e puntuale come sempre, ci risentiamo nel 2014.
Sì, ci sentiamo l'anno prossimo. Si tratta sempre a dicembre di un lasso di tempo relativamente corto.
Grazie Banzo, e andiamo con ancora un po' di musica. Un'altra persona che si è andata in questo 2013, si è andata verso maggio, se non ricordo male, Ray Manzare, che ci andiamo a sentire un pezzo dei Doors della prima epoca, People Are Strange.
when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Eccoci qui quindi dopo un altro bel pezzo musicale ricordando Ray Manzarek, ma andiamo appunto oggi una puntata davvero pienissima qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org, la nostra pagina web dove ci potete ascoltare anche in streaming, e zibaldone.contrabbanda.org, il nostro blog dove trovate anche tutte le puntate in podcast e le altre attività e cose che facciamo ed organizziamo qui a Barcellona e non solo a Barcellona. A proposito di interviste e di puntata pienissima, l'altro giorno a Roma sono riuscito ad incontrare Nanni Balestrini, scrittore, poeta italiano, uno dei fondatori, con Umberto Eco, con Sanguinetti, con Arbasino, con molti altri del gruppo 63. Quest'anno si compiono i 50 anni del gruppo 63. Abbiamo parlato, ho parlato con Nanni Balestrini proprio di questo in un'intervista molto più lunga, di cui vi propongo alcuni spezzoni in cui proprio parliamo del gruppo 63 e della esperienza letteraria di Nanni in quegli anni, nell'Italia degli anni 60, un'Italia in grande cambiamento.
E cosa ti porti dietro di quell'esperienza? Che ricordi hai?
Ma questa è stata una cosa molto bella, molto emozionante, perché l'iniziativa è stata di Beatrice Tuschez che ha organizzato questa cosa, appunto, nel senso che c'era un rapporto tra degli autori che loro pubblicavano, degli autori nostri, e così si è deciso, così, trovando anche la possibilità di fare venire molte persone, come hai visto che sono venute, no? Però c'era il franchismo allora, per cui la cosa è stata anche fatta in una specie di semiclandestinità, in questa scuola di architettura, no? C'era questa riunione, ed è stata veramente molto, molto interessante, perché c'era un grande fermento allora, c'era una grande, soprattutto Barcellona, penso in Spagna in quegli anni. È una partecipazione di personaggi straordinari, così, con cui c'è stato un rapporto che c'era anche in parte prima, in parte dopo, così, che è continuato, e che appunto c'è molto fatto capire che si stavano muovendo delle cose non solo in Italia, ma in tutta Europa, anche se in situazioni completamente diverse, in situazioni completamente politicamente diverse, anche culturalmente diverse, ecco. Però c'era qualcosa che stava cambiando in quegli anni, che voleva cambiare, ecco. Poi se si è cambiato o no, non si sa bene questo adesso. Ma comunque c'era una grande spinta, un grande desiderio di nuovo, l'epoca era proiettata verso il futuro, allora, a differenza di adesso che si è chiuso un po' questa... Non si è chiuso il futuro, perché il futuro non si chiude mai. Però non viene, come dire, incrementato, ripreso, sollecitato questa spinta verso il futuro.
E tu dell'esperienza in concreto del gruppo 63, cosa ti porti dietro, cosa ti sei portato dietro dopo la fine di questa esperienza?
Sai, questa esperienza è stata una cosa, diciamo, formativa, di, non soltanto mia, ma di una generazione. Infatti non è stato un gruppo come i gruppi storici, tradizionali, che mettono insieme alcuni scrittori o artisti o pittori intorno a delle idee precise. Ecco, qui è stato un fatto generazionale. La mia è stata una generazione che era fine degli anni 50, primi anni 60, l'Italia si stava completamente trasformando. Era un paese agricolo, in pochi anni è diventato un paese industriale, è cambiato completamente la sua composizione sociale. E le grandi migrazioni dal sud al nord per lavorare nelle industrie, lo sviluppo delle metropoli, diciamo, dell'urbanesimo, e la nascita anche della lingua italiana, perché la lingua italiana che parliamo adesso è una lingua nata in quegli anni. Prima si parlava dovunque il dialetto, c'era questo italiano fiorentino che così era usato in circostanze eccezionali, però con questo mescolamento della popolazione è stata necessaria una lingua unica, che è stata poi la lingua propagandata dalla televisione, dalla scuola dell'obbligo, ecco. E noi ci troviamo in una situazione in cui era un mondo nuovo, e diciamo, quello che avevamo dietro le spalle, cioè la generazione a noi precedente, di letterati, di artisti, culturale, apparteneva a un altro mondo, non ci interessava, non serviva a niente, per cui è stata necessaria una rottura che prendeva molto il fatto dei rapporti, delle influenze con altri paesi europei, con cui erano state anche rese un po' difficili durante il fascismo, durante il dopoguerra, ma soprattutto il fatto di volersi inventare una nuova visione del mondo, che c'era un mondo nuovo che stava nascendo. Ecco, questo è stato l'impegno che si è preso un gruppo, poi non è mai esistito il gruppo 63, sono esistite alcune riunioni che si sono fatte in alcuni anni dove persone interessate di questa generazione si confrontavano fra di loro, mettevano sul tappeto le loro idee, le loro scritture, per cercare di fare qualcosa che rappresentasse, che desse l'idea di quello che stava accadendo di nuovo, di diverso.
E a chi guardavate o a chi guardavi, parlando magari anche, insomma, se parlare solo nel tuo caso personale o anche delle altre persone che ti erano vicine in quegli anni e che hanno partecipato in fin dei conti nel gruppo 63, a chi guardavate come esempi, come influenze, come modelli anche in Italia o, come tu dicevi, anche al di fuori dell'Italia?
Ma guarda, c'è stata certamente l'influenza delle grandi letterature precedenti, cioè le grandi avanguardie storiche, oppure i grandi esempi, Joyce, Kafka, Busi, eccetera, tutto questo. Però quello che era più presente, che ci stimolava di più, era la musica e le arti visive, perché si erano, essendo dei discorsi internazionali questi, non erano rimasti ridotti alla misura ristretta italiana, e per cui noi eravamo molto interessati appunto a tutto quello che stava avvenendo, che era appena avvenuto nel mondo, nelle arti visive e nella musica. E non a caso il gruppo 63 è stato, diciamo, è nato la prima riunione del gruppo 63 nel 63 in un festival musicale a Napoli, che era questo festival musicale straordinario dove c'erano tutta la grande musica di quel decennio: Nono, Berio, Stockhausen, Boulez, insomma, è stata veramente una cosa. E questa era la cosa che più ci influenzava, diciamo, anche pensando che in quegli anni, ma direi nel secolo scorso, una delle cose più notevoli sono stati i rapporti strettissimi tra letteratura, arte visiva e musica, gli scambi, le relazioni, gli incroci, ecco. Per cui non erano cose separate, erano cose che veramente non solo tra di loro si fondevano, ma anche avevano, producevano dei rapporti molto stretti tra pittori, scrittori e musicisti, che avevano delle relazioni, diciamo, che molto spesso si manifestavano in anche in lavori in comune, ma comunque in una maniera uguale di vedere le trasformazioni che erano in corso.
All'interno appunto dell'eterogeneità del gruppo 63, con chi altri hai avuto una sintonia in questo tuo percorso che ha unito la letteratura anche a una militanza, se così possiamo dirla, o comunque a un impegno civile molto forte?
Ma è stato veramente un passaggio questo, perché un passaggio non normale, non naturale, perché un passaggio tra un'idea di rinnovamento culturale non diventa immediatamente un rinnovamento sociale, politico. E c'è stato questo passaggio col 68, che è iniziato appunto come un'idea di rinnovamento anche culturale, perché è iniziato nell'università, nell'idea di riformare i programmi di istruzione, cioè di riformare la trasmissione del sapere, un sapere nuovo che doveva. E poi naturalmente questo si è innestato in una storia dove la politica, l'applicazione della teoria politica diventava militanza, ecco. Direi che questo non ha portato, e mi sembra anche abbastanza naturale questa cosa, perché sono dei mestieri diversi, questa cosa qui, che i poeti, gli scrittori a un certo punto diventano dei militanti politici. Anch'io non lo sono stato, io sono stato un attento osservatore delle cose che avvenivano, mi interessavano, mi entusiasmavano, mi piacevano, per cui ho scritto alcuni libri su queste cose, ma non sono né un teorico politico, né un militante politico, né mi occupo di organizzazione politica, tutte altre cose, però ero molto affascinato da quello che stava accadendo e ho cercato di rappresentarlo, ecco. Direi che al contrario, se tu puoi vedere che tra tutti i compagni straordinari che negli anni 70 hanno creato quello che è stato il movimento italiano, molti sarebbero stati degli scrittori, molti sarebbero stati però allora la cosa urgente era fare politica, per cui si sono occupati di questo, per cui si lamenta che non ci sono stati degli scrittori, ma c'era altro da fare. Oggi e domani lo scrittore fa delle cose con un lungo respiro, con una prospettiva, ecco. E lì io ero più vecchio di questo già, per cui non ero uno studente, avevo 10-20 anni di più, per cui ci sono stati altri osservatori anche di questi. Però penso che se c'è un tipo di continuità che si può vedere tra gli anni 60 e gli anni 70, il fatto che, insomma, detto grosso modo, negli anni 60 si è cercato di rivoluzionare la letteratura, l'arte, la musica, e poi tutto questo qui è passato non naturalmente, ma con un salto, ma che denota una continuità al volere riformare la società, la politica e tutto. E sono dei periodi in cui l'Italia, ma non solo l'Italia, è una cosa che poi ha anche con dei decalage diversi tra diversi paesi. Tra gli anni 50 e gli anni 60 è stato un fenomeno che c'è stato un po' in tutto il mondo, tutto questo, no? Che non è finito tanto bene, ma comunque è stata una grande esplosione di energia, dove due o tre generazioni hanno detto: qui bisogna inventare qualcosa di nuovo, cambiare il mondo. Non si cambia tutto dall'oggi al domani, anche la rivoluzione francese, che è stata una cosa straordinaria, prima che tutto quello che ha prodotto, prospettato di nuovo, si è poi realizzato 50, 100 anni dopo, ecco. Però molte cose sono rimaste, molte cose importanti, molte cose cambiato completamente, il modo di vivere,
i rapporti familiari, i rapporti di coppia, cioè dico veramente, tu non hai idea, negli anni 50 che era veramente un mondo diverso vivere allora nella famiglia, nei matrimoni, nei rapporti di lavoro, ecco. E questo è cambiato. Il resto penso che cambierà, perché sono cose che quando sono cose, diciamo, necessarie, utili, che vengono bene seminate, che noi abbiamo questa fretta, naturalmente, che la brevità della nostra vita, che vorremmo che si realizzasse tutto subito, ecco. Purtroppo è difficile che questo avvenga.
Ti sei stupito del percorso di qualcuno che aveva cominciato questa strada insieme a te nel 1963, che poi magari hai ritrovato invece su altre posizioni, o che ha preso appunto strade diverse?
Ma direi di no, guarda, direi di no, anche se le strade diverse c'erano già prima, perché in fondo queste riunioni del gruppo 63 erano delle riunioni di confronto. C'erano dei grandi scontri, litigi, posizioni diverse, anche se vogliamo restare sul piano semplicemente della scrittura, tra Albasino, Sanguinetti, Manganelli scrivono in un modo completamente diverso, non li puoi accomunare in uno stesso gruppo letterario. Ecco. Ma sul piano, diciamo, morale, sul piano, non dico politico, sia anche politico, perché in fondo nessuno è diventato berlusconiano, nessuno è diventato fascista, ecco, su questo penso che abbiano e c'è anche questa cosa interessante, che così nei decenni si è mantenuto, diciamo, un legame tra tutte queste persone, un legame che è fatto di un riconoscimento, sì, delle diversità, ma anche dell'interesse del lavoro che è proseguito anche in direzioni diverse. In fondo i sopravvissuti sono meno di quelli che non lo sono, ecco. Però tutto è stata una cosa che questi anni 60 che hanno unito un po' queste persone, le hanno mantenute poi vicine, e anche con una grande stima reciproca, con un grande interesse per il loro lavoro successivo.
Oh,
Devil in Disguise era J.J. Cale, lui se n'è andato in questo 2013, ci siamo sentiti uno dei suoi migliori pezzi dagli anni 70 e continuiamo con questa bellissima puntata di Zibaldone, ricchissima di interviste, di grande musica e dopo Nanni Balestrini andiamo con il collegamento da Lussemburgo, come ogni mese sentiamo il nostro caro Berardo Staglianò e come ogni mese e ogni collegamento con Berardo ci sono due nuove proposte musicali. Sentiamoci la prima e poi il collegamento con Radio Ara Sentieri Sonori Lussemburgo.
La lealtad sanno che non basterà mai, mai.
E rieccoci qui in diretta a Zibaldone. Ci siamo sentiti un pezzo davvero bello, di grandissima qualità, di un artista di cui abbiamo già parlato, Cesare Malfatti, ma non lo voglio dire io, non voglio spiegare io il perché di questa riproposizione di Malfatti, lo faccio a dire invece al nostro caro Berardo Staglianò, in collegamento dal Lussemburgo. Ciao Berardo e bentornato a Zibaldone.
Ciao Steven, è sempre un piacere essere vostro ospite. Eh sì, per la seconda volta quest'anno vi propongo Cesare Malfatti, perché l'artista in questione ha ben pensato di farci uscire addirittura due dischi quest'anno. Non contento del primo, in cui ad inizio anno riproponeva due anni dopo il materiale del suo precedente disco, riarrangiato con una band un po' più rock, diciamo così. In questo caso invece il disco si chiama Una mia distrazione ed è un disco, direi, decisamente in chiave jazz per quel Cesare Malfatti, direi giova ricordarlo, che è uno dei due, se non ma due, tre, insomma uno dei membri fondatori dei La Cruz, che sono, direi, uno dei gruppi più importanti degli ultimi 20 anni.
Eh sì, assolutamente, sono d'accordo con te Berardo. E insomma, Malfatti non si ferma davvero più, è sempre un artista prolifico e la cosa, tra l'altro, molto importante è che il livello, la qualità è sempre altissimo.
Il livello è sempre altissimo e sono produzioni veramente di grande artigianato musicale, e non uso la parola artigianato a caso, perché il buon Cesare fa veramente tutto quanto da solo. Come per i precedenti dischi, potete ordinare questo Una mia distrazione con una semplice mail a cesare.malfatti@gmail.com. Lo stesso Cesare vi darà le istruzioni di pagamento e riceverete un disco, oltretutto dall'artwork molto particolare, non ve ne dico troppo così magari vi incuriosiamo i vostri ascoltatori, però anche in questo caso sono delle cartoline, delle splendide foto, veramente anche il punto di vista, come dire, fisico vale la pena.
È geniale Cesare Malfatti, davvero. Quindi insomma, per gli ascoltatori di Zibaldone in ascolto, magari scrivetegli una mail o date un'occhiata anche alla sua web, perché potrebbe essere un regalo meraviglioso per questa fine 2013. Berardo, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori quando va in onda il tuo programma Sentieri Sonori?
Certamente, va in onda tutti sabato puntualissimo dalle 11.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Ara, che a parte la modulazione di frequenza a Lussemburgo, più interessante per chi ascolta Zibaldone è il live streaming ed i podcast, che si trovano entrambi al sito ara.lu. Potete poi trovare un gruppo Facebook che è dedicato alla trasmissione, sul quale cerco di postare link interessanti, video, informazioni varie, quindi invito anche gli ascoltatori di Zibaldone ad unirsi al gruppo Facebook di Sentieri Sonori.
Perfetto, Berardo, questo è l'ultimo collegamento del 2013, manca poco ormai a Natale e a fine anno, e prima dei saluti però so che hai un'altra chicca musicale per noi e mi piacerebbe che ce la presentassi proprio tu.
Sì, con molto molto piacere, perché si tratta di un artista che stimiamo qua a Sentieri Sonori da 25 anni, da prima che Sentieri Sonori esistesse, a dire il vero. Si chiama Fabrizio Tavernelli, è stato leader prima degli Among Daughter, poi degli Acid Folk Alleanza, è stato quindi con gli AFA parte del consorzio produttori indipendenti, quindi insomma un artista che ha attraversato fasi molto importanti della musica italiana, che arriva con questo volare basso al secondo disco solista, un disco che ha finanziato con una campagna di fundraising molto molto di successo, e un disco veramente molto molto interessante, particolare, direi un po' cupo sia nelle liriche che nelle musiche, liriche oltretutto che non la mandano a dire, molto spesso belle ficcanti. Se volete ulteriori informazioni vi do un consiglio, il 14 dicembre è stato ospite di Sentieri Sonori, il podcast è online, andatevelo a scaricare.
Benissimo, Berardo. Noi ci risentiamo ormai a gennaio 2014. Hai qualche chicca per anche gli ascoltatori di Zibaldone per la fine d'anno? So che in generale proponevi una specie di best of musicale di Sentieri Sonori. Anche quest'anno sarà così?
Anche quest'anno sarà così, ti ringrazio di ricordarlo. Quelle che chiamiamo Sentieri Sonori Pix, ultima trasmissione dell'anno e la prima dell'anno nuovo, saranno dedicate alla nostra carrellata dei dischi italiani che ci sono piaciuti di più, senza classifiche, sottolineo rigorosamente, perché non ci piace mettere l'arte in ordine di preferenza, ci sembra molto stupido, ma semplicemente una bella carrellata. Quindi se vi siete persi magari qualcosa della musica italiana, venite ad ascoltare in particolare queste due trasmissioni.
Perfetto Berardo, grazie come sempre dei consigli musicali, della tua precisione e buona fine d'anno, buon inizio, ci risentiamo a gennaio. Adesso andiamo quindi ad ascoltarci Fabrizio Tavernelli. Vuoi ricordare tu il titolo della canzone?
Buona fine, buon principio a tutti quanti voi, buone feste. Questa qua è lo scafista dell'animo.
Viaggi che a volte uccidono Signor Forti?
Ma scusi, come ha fatto questa volta a entrare?
Sono entrato?
Ma cosa fa qua?
Ah, eccoci qua. Ah, non me ne ero neanche accorto.
Bruno,
che è entrato. Bruno.
È un cane anche.
Sì, ecco qui.
Chi è questo cane?
È Bruno. È Bruno.
È
Bruno.
Suo fratello?
No, è un altro fratello.
Ma quanti siete in famiglia?
Siamo tre.
Ma tutti con lo stesso nome?
Tutti con lo stesso, cioè io e mio fratello ci siamo presi un cane e l'abbiamo chiamato Bruno.
Ma suo padre non faceva sua madre a chiamare? Chi è che rispondeva quando diceva Bruno?
Bruno, pure
è
mio,
pronto a tavola?
Sì, pure mio padre si chiamava Bruno.
E sua madre?
Bruna.
Oh, lei è un idiota, se lo lasci dire. Ma dove è stato un mese?
Sono stato un po' in giro di qua, di là, sono andato in tournée, ho avuto tanti spettacoli per entusiasmanti.
Ci ha chiamato da Roma, in servizio, sì. Poi non so dove era, in Messico, in Madagascar di nuovo.
Più o meno ho girato il mondo, ecco qua.
Lei non era da nessuna parte, non si ricorda neanche dove.
Zuzzurellone, giro con Bruno Show, nuove entusiasmanti puntate del Bruno Show.
Ma sai che ho una sorpresa per lei questa volta?
Oh, grazie.
L'ultima volta aveva detto che veniva a trovarci, quindi io mi sono preparato. E sa che in collegamento telefonico in questo momento, credo che sia dall'Interland milanese, c'è una sua fan.
Molto bene, sono curioso.
Sì, senta, signora?
Oh. Pronto?
Eccola.
Chi
qua.
È?
Pronto, è la mamma, c'è il Dani?
No, signora...
No, sono la Gina!
Sì, lo so, signora...
Sono emozionatissima!
Signora, c'è qui finalmente, lei è una grande fan di Bruno, è vero?
Sì, è una grande fan di Bruno, il mio attore showman preferito!
Come, grazie, non so...
Prego!
Non so che dire, grazie!
Bruno, è contento?
Io sono emozionatissima in questo momento, ma lo sai, Bruno, che mi sa che ti ho visto in un film spinto del Dani?
Bruno!
Molto bene!
Ma cosa sta facendo? Lei cosa ha fatto quest'ultimo mese?
Non lo so, ma chi è questa? No,
è una signora che ci chiama sempre.
Ma sono la Gina!
Oh, signora Gina, molto bene!
Ma manda le lasagne!
Signora Gina, sia buona un secondo, e spiego chi è Bruno. Bruno, la signora Gina è una signora che ci importuna da circa un anno e mezzo.
Importuna no!
Sì, ci importuna, signora, ci chiama in diretta da un anno e mezzo cercando il suo figlio. Noi qui il figlio non l'abbiamo mai visto.
Molto bene.
Ma lei non ha mai ascoltato i podcast di Zibaldone, Bruno?
Oh, ma torniamo alle cose importanti.
Bruno, non l'ha mai ascoltato i podcast di Zibaldone?
Certo, a giorni alterni li ho ascoltati.
Quanto mi fa ridere quando fa queste battute!
Ma chi è
questo? Fa sempre ridere,
ma è
proprio un comico nato.
Signora,
Bruno, ma lo sai che ci piaci veramente tanto? A noi ti compriamo tutti i vinili e le cassette al mercato.
Ma cosa sta dicendo,
sì,
signora?
Sì, quello della bancarella.
Mi sa che si è confusa, ha sbagliato.
Ma forse no, io vorrei indagare un secondo. Ma in che senso? Perché lei vede Bruno al mercato vicino a casa sua?
Sì, al mercato settimanale di Villa Cortese vendono le cassette
e i dischi. È caduta la linea.
Non è caduta, Bruno.
Guarda, lui quando...
Affronti la realtà una volta tanto.
Ma sono le battute del Bruno, fa ridere anche i polli.
Bruno, lei è uno sfigato.
Non sento, è caduta la linea.
Come mi fa ridere?
Chi è? Pronto?
Vabbè,
pronto?
Signora, guardi che
Bruno, mi puoi fare una dedica, per favore?
Gli faccio una dedica.
Per Natale.
Bruno.
Per Natale. Alla signora Gina e a Natale. Che sia un Natale pieno di palle di Natale.
Come fa ridere, ma sei bravo! Offri da bere, dai, offrici da bere, Bruno!
Signora, siamo in un programma...
Ma questo qui?
Signora, siamo in un programma radiofonico, non può offrire la bere! Signora, la salutiamo!
Ciao a tutti, buon Natale, fate le feste, soprattutto calciate i preservativi! Oh, mi piace
Arrivederci, signora, stia bene. Bruno, mi può spiegare questa?
Ma non lo so, ma chi è questa signora qui?
Ma gliel'ho spiegato, Bruno, è come lei, il suo corrispettivo in un'anziana che ci chiama da Milano.
Oh, signor Forti, però per un'altra entusiasmante puntata al vivo del Bruno Show, non deve far chiamare queste interferenze.
Ma insomma, è una sua fan addirittura, la prima fan che ci chiama in diretta dopo un anno e passa che lei è qui.
Ma infatti, questa è una fan un po' strana, questa è strana.
Vabbè, insomma, perché non è una giovincella?
No, non lo so, perché...
A lei piacciono le giovani?
A me piacciono un po' come piacciono a lei, ecco.
Cosa vuol dire, Bruno?
Quelle non proprio come a lei, quelle non quelle che lei paga, quelle altre.
Ma cosa vuole dire, Bruno? Una cosa, è stato a Roma, vero?
Sì, sono stato anche a Roma.
Ha visto Carlo Benso?
Certo, ho visto Carlo Benso. Ho una novità su Carlo Benso.
E qual è?
Adesso faccio una... Bruno, come stai? Ci andiamo a prendere un caffè. Ma bene, ma chi offre? Offro io! Punto!
Grandissimo, Carlo Benso finalmente ha pagato!
Offro io! Punto!
E ha offerto alla fine, no?
No, non ha offerto, però ha detto punto!
Beh, grande novità!
Novità!
Bruno, però un'altra cosa, già che siamo sul momento delle imitazioni, ci stiamo avvicinando a Capodanno.
Bruno, volevo dire, ma che famo a Capodanno?
Non lo so.
Però... Che famo a Capodanno?
E indovinate questo chi era?
È Ciccio Librandi.
Oh, molto bene, molto bravo, bravo. E mi sto sempre perfezionando di più nelle imitazioni.
Bravo Bruno, bravo. Oh,
e per gli spettatori di Radio Contrabbanda ho inventato un codice algebrico.
Addirittura?
Ah, sì.
In che consiste?
È un col più e col meno.
Cioè?
È più melo meno, più vengo meno. Per non venire più meno, non me lo meno più. O per lo meno, me lo meno di più.
Bruno, è veramente uno sfigato e capisco che in queste settimane ha fatto solo una cosa.
Questo è tutto codice algebrico, usando codice il per, algebrico. Meno e più. Oh, molte risate con Bruno che risuscita i morti. Tanto da risate. Signor Forti, c'è stato un terribile incidente.
E dove?
Qui da basso.
E quando?
Qui da basso, prima che chiamasse la signora Bruna.
Gina.
La signora... si chiama Gina?
Gina,
ha cambiato nome.
No, anche prima era Gina.
Sembrava Bruna.
Vabbè, insomma, andiamo al grano.
Sotto, mentre venivo, si sono scontrati due carri funebri.
Addirittura?
Ci sono stati due resuscitati.
Bruno, la mando fuori.
No. Caro signor Forti, lei che ha avuto tante donne... Quante donne ha avuto, signor Forti?
Ma che domande fa? Non sono cose da fare in radio adesso, su.
Me lo dica.
Ma non glielo dico.
Io lo so.
Perché come lo
so? Vuoi vedere come lo so?
Dica un po'.
Una trentina. Perché era di Trento. Beh. Era una e quindi...
E poi?
E quindi lei è di Trento.
E la seconda?
E no, è finita.
Non fa ridere. Su, continua.
Oh, erano consigli per gli acquisti. Questa è la variante della novità nuova delle imitazioni. L'abbiamo già fatta. La barzelletta più bella del mondo. È una nuova rubrica. La barzelletta più bella del mondo.
La faccia subito, la dica.
Ogni settimana c'è la barzelletta
più bella. La voglio mandare fuori, quindi faccio in fretta.
E allora ci sono tre donne. Anna, Chiara e Rita.
Rita.
Bene. Prima litigano, queste tre donne prima
molto?
Litigano. Ma abbastanza litigano, fanno una bella litigata. E poi fanno pace. Come si dice?
Come si dice cosa? Cosa ride?
Anna, Chiarita.
Ma Bruno, è uno sfigato, davvero.
E ora le do... però lei un pochino ha riso.
Ma rido perché vedo la sua faccia da idiota, quello.
Però le dolenti note, dobbiamo arrivare alle dolenti note.
La sua infanzia?
L'infanzia triste.
Così la mando fuori, eh?
Sì. Le peripezie del povero Brunello, che riuscì a scappare dall'orfanotrofio.
Dove i genitori?
L'avevano iscritto.
Quanti anni questa volta?
L'avevano iscritto per una borsa di studio che avevano vinto loro... Hanno iscritto il povero Brunello dalle suore di Valdobbiadene.
Meraviglioso.
Suore infingarde.
Cattive.
Francesi?
Francesi
di Valdobbiadene. Andavano a scuola. Pensi, signor Forti, erano così cattive che andavano a scuola di Sadio Masochismo.
Addirittura.
Sadio Masochismo, questa cosa qui. Andavano
espertissime.
Andavano a scuola di Sadio Masochismo da Peppino di Capri.
Quindi cantavano delle canzoni.
Sì. A Ischia.
andava, a Ischia?
Sì, Peppino di Capri stava a
Ischia. Sai che in Trentino c'è un paesino che si chiama Ischia?
Oh, no, non lo sapevo. Ah, ma non tergiversiamo.
No, continui, allora, continui con la tua storia triste.
Delle suore screanzate, scienziate pure, che ci usavano come cavi.
Tipo Mengele.
A Mengele, bravo, erano scienziate Mengele, proprio. E ci pulivano, pensi.
Che facevano?
Ci pulivano il cerume con l'acqua raggia.
Malissimo, almeno non ha perso l'udito.
Oh, no, poi un po' l'ho perso, poi l'ho ritrovato.
Ah, bene, buona notizia.
Sì, e ci suonavano la chitarra, con tutta la chitarra, e poi ci torturavano facendoci vedere, ci facevano vedere 12 ore su 24 il documentario Sacro Gra di Rosi.
No. L'abbiamo intervistato oggi, Bruno,
e le altre 12 ore ci facevano ripetere a memoria la recensione di Stephen Forti.
Oh, io non ho fatto recensioni.
Accompagnati dalle canzoni, indovina di chi?
Di chi?
Di chi?
Peppino di Capri?
Di Piero Pesce.
Ma ancora ce l'ha con lei.
E Davidone Zellar pure. Oh, ma finalmente durante una pausa riuscì a scappare.
Solo?
Solo, no.
No.
Sì, con Bobby.
Che Bobby, suo cane?
Bobby solo. Di cognome.
Guardi, sto prendendo
la pazienza. Si chiamava solo proprio. Oh, e c'era pure un amico suo.
Chi?
Pio.
Pio chi?
Pio delle sberle. Faceva il pugile. E con lui scappammo, con loro due scappammo. E se, poi, però...
Dove siete arrivati?
Fino a un certo punto.
E poi?
E poi Bobby solo e Pio delle sberle tornarono indietro perché provarono, provarono nostalgia. E
delle suore?
Delle suore, la sindrome di Norimberga.
Di Norimberga, certo. Lenny Riefenstein, quella lì.
Quella lì, esatto. Oh, e col passare del tempo tornarono al convento, andarono via. Via convento.
Lei non ha più saputo nulla di loro?
Ho detto una battuta.
Sì, l'ho capito, ho fatto finta di non sentirla.
Lei deve ridere.
No, non rido più, Bruno.
E poi io invece... Ho passato il tempo, presi un tram e me ne andai. E sul tram incontrai un trans.
Pensavo che avessi incontrato il desiderio.
No, un trans che si chiama Desiderio. Oh, come quelli con cui si accompagna lei. Oh,
ma la smetta.
E le diedi. La battezzai, pensi.
Chi?
Il trans.
La, me o no? Al trans.
Al trans.
Ah, ok.
La chiamai per nome Erminio.
Che nome le ha dato, sì, Bruno?
È un nome che faceva tono col suo cognome.
Cioè?
Ottone. Erminio.
Questa saga l'ha già fatta?
Sì, l'ho già fatta, appunto.
Sì. Già fatta? Suo fratello scrive poco,
Evidentemente, lo devo un po' cazziare a mio fratello, perché mi rifila sempre le stesse battute.
Certo, è stanco anche lui di lei.
È un po' stanco.
Continui su, arrivi al finale.
Andiamo a questo finale. Finalmente facemmo un'orchestra in cui incidemmo i famosi dischi che vinsero tutti i festival dei Piccoli Fan. E fu qui che scrissi, come tutti sanno, il successo mondiale che poi mi rubò il fratello di Al Pacino.
E chi è il fratello di Al Pacino?
Albano.
Me la smetta.
Che però a sua volta venne rubato da
tutti. Un'altra volta?
Un'altra volta. E venne dopo che al mercato mio padre comprò. È così. Lei parla d'amore ma non lascia mai. E ma mi fa morire e non mi lascia mai. Ma si accorge che io voglio andarmene, diventa dolce come non lo è stata.
Mi guarda dentro gli occhi e poi mi fa morire e non mi lascia mai. Ma se si accorge che io voglio andarmene, diventa dolce come non lo è stata mai. Lei parla d'amore ma non sa capirlo mai. Diventa dolce come tu la vuoi. Ti stringe forte se tu puoi andartene, ma poi ti lascia quando sa che resterai. No, come faccio io d'amore.
dire mai, anche se perdi l'amore, l'amore di lei. Lei mi guarda dentro gli occhi e poi mi fa morire e non mi lascia mai. Ma se si accorge che io voglio andarmene, diventa dolce come non lo è stata mai.
E vabbè, quello sfigato, perché non dico più fanfarone, come detto il banzo di Bruno, insomma, almeno ci ha proposto una bella canzone. Era Little Tony, anche lui se n'è andato in questo 2013. Ci siamo sentiti un pezzo del 1970, lei. Di sottofondo, nel frattempo, c'è Ma Solitude del grande George Moustaki, un altro dei grandi che ci ha lasciato quest'anno, purtroppo. Siamo davvero a fine programma. Avremmo voluto farvi sentire molte più canzoni, però le faremo sentire nel 2014 molto probabilmente. E vi ricordiamo che Zibaldone la prossima settimana e anche la successiva, cioè il 27 dicembre e il 4 gennaio, saranno in onda. Non saranno però delle puntate in diretta, ma delle puntate registrate con un doppio speciale dedicato ad Enzo Iannacci. Proprio per questo di Enzo Iannacci oggi non vi abbiamo fatto sentire nessuna canzone. Enzo Iannacci ci ha lasciato il 29 marzo scorso, lo stesso giorno del Califfo, di Franco Califano. E ci sarà il 27 dicembre la riproposizione della tavola rotonda che abbiamo organizzato qui a Barcellona nell'omaggio a Enzo Iannacci, e il 3 gennaio la riproposizione del concerto omaggio a Enzo Iannacci con cantautori italiani e catalani. Quindi continuate ad ascoltarci i venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming www.contrabbanda.org dovunque voi siate, e poi ascoltate i nostri podcast, andate sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Niente di più, niente di meno, godetevi questa ultima settimana e mezzo, due settimane che rimangono di 2013, cominciate un buon 2014, andate con la famiglia, salutate la signora Gina se la vedete, date uno scappellotto in testa a Bruno e soprattutto fate l'amore con il sapore, con il sapore. Vabbè, c'era la signora Gina ancora al telefono, perché non fa altro nella vita che seguire Zibaldone. Abbiamo davvero una fan, non è solo una fan di Bruno. Andiamo con un consiglio musicale della settimana, o meglio dire un'altra canzone per chiudere questo speciale sugli artisti che ci hanno lasciato in questo 2013. Gli abbiamo dedicato vari speciali, questo è vero, e questo pezzo è veramente una meraviglia. Andiamo con Lou Reed, era il 1972, un live al Bataclan di Parigi insieme a Nico e soprattutto a John Cale. Andiamo a sentirci questa Wild Child. Ci rivediamo e ci risentiamo nel 2014. Ciao ciao, fate l'amore con il sapore, soprattutto a Colocaros la notte di fine anno. Bye bye.
I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. We're talking about the movie he made and his new soundtrack. And we talk about kids on the coast and different kinds of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we talk about Lorraine. It always gets back to Lorraine. I was talking to Phil, he was addicted to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. And we spoke in rhythm and verse about the different ways an actress can hold her purse and the way life at times could get worse. Then we talk about Lorraine. It always comes down to Lorraine. She's a wild child and nobody can get
get at her. She's a wild child. Whoa, nobody can get to her. Sleeping out on the streets. Whoa, living all alone. Without a house or a home. And then she asks you, hey, please. Hey, baby, can I have some spare change? Can I break your heart? She's a wild child. She's a wild child. I was talking to Betty about her auditions and how they made her so ill. You know, the life of the theater is certainly fraught with many spills and chills. Then she settled down after some wine, which is what happens most of the time. Then we both sat and spoke in rhyme till we got back to the rain. It always gets back to the rain. I've been talking to Ed, who'd been reported dead by some mutual friends. He thought it was funny that I had no money to spend on him. We sat down and ate some sweet cheese and talked about our lives and our dreams and the way things come apart at the seams. Then we talked about the rain. It always gets back to the rain. Oh, she's a wild child. Yeah, nobody can get at her. A wild child, and nobody can get to her. Sleeping out on the streets, whoa, living all alone, without a house or a home. Then she asks you, hey, please, baby, can I have some spare change? Can I break your heart?